Sono le 7, padre Pio.
E così ci siamo. Domenica prossima è la terza di Avvento. E quindi i testi della liturgia. La prima lettura, ancora una volta, è tratta dal libro di Isaia, nel capitolo 35, versetti da 1 a 10. In realtà il lezionario salta il versetto 7 e il versetto 9, ma comunque la pagina è questa. La seconda lettura è tratta dalla lettera di Giacomo, siamo alla fine ormai della lettera di Giacomo, nel capitolo 5, dal versetto 7 al versetto 10. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 146. Noi questa sera, come già avete potuto prevedere, prenderemo in considerazione il Salmo 36 e quindi il brano evangelico, che è tratto dal Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 11, diciamo dal versetto 2 al versetto 11. Con rapidità incalzante si susseguono le giornate di questo tempo di Avvento. Abbiamo festeggiato anche la Madonna Immacolata e già siamo giunti alla terza domenica di Avvento. La veglia della Chiesa in cammino si svolge in virtù di una tensione sempre più interiore, mentre tutto attorno a noi ci invita al silenzio e alla sosta del raccoglimento. Scopriamo così che proprio nella veglia della Chiesa in tempo di Avvento, e quindi nell'esperienza che ne fa il popolo cristiano e ciascuno di noi, ebbene, nella veglia della Chiesa si esprime sacramentalmente quell'altra veglia che fa tutt'uno con la pazienza provvidenziale di Dio, che si prolunga nei secoli fino alla manifestazione gloriosa del Signore Gesù, il Figlio che Dio ha donato a noi e che abbiamo conosciuto nei giorni della sua carne. Così passano le generazioni, con tutte le lungaggini e le contraddizioni della storia umana, ma già la fine appartiene a Dio e al suo regno. È come se l'attesa dei cristiani precipitasse verso la meta, anzi è come se la meta fosse già qui, così che la veglia assume fin da adesso il tono della pienezza e il gusto della festa. Vegliamo anche noi dunque in comunione con tutta la Chiesa, in comunione con il cielo e con la terra, mentre la nostra invocazione si viene consumando nell'ascolto della parola eterna che è venuta e che verrà. Questa è la veglia che ci rende sempre più poveri, finché scopriremo di essere attesi e di essere accolti nel regno del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Leggiamo senz'altro il testo della prima lettura nel libro di Isaia, capitolo 35. Pasquale, leggi pure.
Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca, sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore, coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina, egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riasso si muterà in sorgenti d'acqua. I luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli diventeranno canneti e giuncaie. Ci sarà una strada appianata e la chiameranno Via Santa. Nessun impuro la percorrerà e gli stolti non vi si aggireranno. Non ci sarà più il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà. Vi cammineranno i redenti. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo. Gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto.
Grazie. Leggiamo senz'altro anche il brano evangelico, nel Vangelo secondo Matteo, dal capitolo 11. Leggiamo dal versetto 1 fino al versetto 11. Silvia, leggi pure.
Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Giovanni, intanto, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: «Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo attenderne un altro?» Gesù rispose: «Andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella. E beato colui che non si scandalizza di me». Mentre questi se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Che cosa dunque siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Coloro che portano morbide vesti stanno nei palazzi dei re. E allora che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, anche più di un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero, che preparerà la tua via davanti a te. In verità vi dico, tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista. Tuttavia, il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni...
Stop.
Sì, lezionario conclude qui il brano che verrà proclamato domenica. E quindi noi ritorniamo al Salmo 36, proseguendo nel nostro cammino. Tutti, come probabilmente ricordate, abbiamo ricevuto quell'invito che è risuonato nel Salmo 34, nel versetto 12. «Venite, figli, ascoltatemi», e quel che segue, in modo tale che, come afferma il Salmo 34, per tutti gli uomini che gridano si apre la strada della vera conversione. Perciò abbiamo fatto i conti con quell'empio che è in noi, che è in me, affermava in prima persona singolare l'orante nel Salmo 35 che leggevamo la settimana scorsa, quell'empio che è in me. E così è stato messo alla prova il nostro cuore. Ricordate che nel Salmo 35, nel versetto 16, leggevamo: ci mettono alla prova scherno su scherno contro di me, digrignano i denti, qui ci mettono alla prova. Forse ricordate che vi dicevo che il verbo usato qui allude a quella condizione di vita che è prerogativa di quelli che noi chiameremo i mascalzoni, qualcuno che prende, come dire, per il bavero della giacca e ci mette con le spalle al muro. Quale mascalzone sei mai anche tu? Ed ecco, è stato messo alla prova il nostro cuore, perché nella confusione della nostra vita sociale, così come abbiamo intravisto leggendo il Salmo, siano filtrate le complicità perverse della nostra coscienza. Per questo messe alla prova, in modo tale che la nostra vita si arrenda alla scuola di quell'innocente silenzioso che sta dalla parte dei perdenti e che vuole parlare con noi la lingua della sua giustizia. Salmo che leggevamo la settimana scorsa. La sua giustizia. La sua innocenza silenziosa che è rivelazione della novità assoluta, quella che fa della nostra storia umana non più una storia nella quale si ripetono i fenomeni rabbiosi e distruttivi della prepotenza umana in tutte le sue espressioni fisiche, morali, sociali, ed ecco, non più. C'è una novità, ed ecco come l'orante del Salmo 35 si è andato man mano presentando a noi in atteggiamento di commozione, di stupore, fino agli ultimi versetti del Salmo 27 e 28, quando quell'orante ci ha invitati a far parte con lui di una grande assemblea, quella grande assemblea a cui già accennava il versetto 18 peraltro, e dunque esulti e gioisca chi ama il mio diritto, che in ebraico, come forse ricordate, è ancora una volta il termine giustizia, è la giustizia del Signore nel versetto 24, la mia giustizia, quella giustizia che diventa mia. Dica sempre, grande è il Signore che vuole la pace del suo servo, la mia lingua, ricordate, qui vi suggerivo di tradurre il verbo che abbiamo sotto gli occhi con mormorerà, al posto di celebrerà, come diceva e dice tuttora la mia Bibbia, qualcosa del genere anche nelle vostre Bibbie. La mia lingua mormorerà la tua giustizia e canterà la tua lode per sempre. Dunque, qui siamo invitati a far parte con lui, l'orante, di quella grande assemblea che già è stata intravista precedentemente e che adesso, vedete, si viene esprimendo come luogo di comunione per quella vicenda umana nella quale siamo messi in grado di prendere coscienza di essere introdotti nella relazione con la gratuita e d'altra parte proprio nella sua assoluta originalità incalzante, travolgente, iniziativa del Dio vivente, il Signore che si è schierato dalla parte dei perdenti e in quella sua innocenza ha introdotto nella storia umana un'alternativa, la vera alternativa, quella che fa della storia umana non più una storia ripetitiva del proprio disastro, ma una storia di salvezza. E così, vedete, l'orante del Salmo 35 nel versetto 27 ci ha salutato con la pace che viene annunciata a quel servo, così continua ad esprimersi lui, ma siamo in questo modo poi rinviati ancora al Salmo 34, a cui adesso naturalmente non facciamo esplicito riferimento. La pace che viene annunciata a quel servo che sta imparando a mormorare la lingua dell'innocente. La mia lingua mormorerà la tua giustizia e canterà la tua lode per sempre. Ecco, è la novità piena, assoluta, definitiva. Ed ecco il nostro Salmo 36. Quando un altro orante che resta anonimo, anche se qui c'è nell'intestazione un rinnovato richiamo alla figura di Davide, ma sappiamo che la figura di Davide è una figura che serve a rappresentare una moltitudine di altri esseri umani, possiamo inserirci senz'altro anche noi sotto questa figura e soprattutto metterci a disposizione per ricevere la testimonianza dell'orante che adesso porge a noi il salmo che leggeremo, rendendoci conto di come quel mormorio che segnava la conclusione del salmo precedente adesso trova una eco nella voce di colui che ha messo a nostra disposizione un itinerario di discernimento che coincide con una testimonianza del servo, di quel servo da cui era annunciata la pace nel versetto 27 del Salmo precedente, quel servo che celebra la grandezza del Signore come leggevamo in quello stesso versetto. Grande è il Signore che vuole la pace del suo servo. Così siamo stati salutati e così è stata lasciata a noi in eredità quella testimonianza dell'orante che si è tradotta in quel mormorio con cui continuiamo a rimuginare tra di noi e ciascuno di noi in se stesso quella nuova lingua parlata dall'innocente che nel suo silenzio ha trasformato, per come si è schierato, e mi ripeto ancora, dalla parte dei perdenti e se ne è fatto carico nella gratuità di una sua accoglienza d'amore, e ha trasformato la nostra storia derelitta, storia piagata, storia fallimentare, in storia di salvezza. Ebbene, la testimonianza del servo che celebra la grandezza del Signore, e l'eco di quel mormorio è per noi il nostro Salmo 36. Notate tra l'altro l'intestazione, già accennavo a questo particolare richiamo al maestro del coro, leggo di Davide servo del Signore. Sì, frequentemente si fa riferimento a Davide, personaggio che nella tradizione biblica è spesso considerato come il maestro nel cammino, nell'esperienza della preghiera. Ma vedete qui in particolare viene conferito a Davide il titolo di servo del Signore e siamo direttamente in continuità con la conclusione del Salmo 35, il servo del Signore, Davide ci rappresenta tutti, come testimone lui per noi e con noi di quel cammino di apprendimento dedicato a una nuova lingua che intanto sta mormorando in noi, ma come, vedete, acqua di sorgente che sta gorgogliando in noi e che cerca il modo per trovare una sua espressione piena, matura, eloquente. Non c'è bisogno di schiamazzare e di strepitare, ma che sia davvero espressione di una coerenza interiore. Questo sì, quel linguaggio interiore che in qualche modo vorrebbe scaturire finalmente come espressione limpida e coerente di una corrispondenza tra il vissuto nei suoi dati oggettivi e quanto nell'intimo del cuore abbiamo intuito, abbiamo recepito, abbiamo acquisito come quel silenzio dell'innocente. È stato in grado, in modo paradossale ma in modo efficacissimo, di depositare un messaggio dotato di una inconfondibile verità nell'intimo del nostro stesso cuore, come parlare la sua lingua, la sua giustizia. Ebbene, vedete, il nostro Salmo 36, Salmo che difficilmente può essere inserito in quelli che sono i generi letterari a cui solitamente si fa riferimento quando si leggono i salmi, oppure ci si dedica allo studio o comunque alla lettura dei commenti con cui gli studiosi si dedicano al loro servizio. È un salmo, vedete, che è dotato di una sua immediata verità, nel senso di una verità vissuta, di una verità testimoniata, di una verità dichiarata che è testimonianza orante, non perché rientra dentro a un genere particolare della devozione, ma perché è così immediato il nostro salmo, così trasparente, così proprio intensamente pervaso da una volontà di congiunzione, come vi dicevo poco fa, tra il linguaggio interiore, un silenzio che comunque custodisce una verità, e il vissuto nella sua concretezza oggettiva. Beh, vedete, dividiamo il Salmo senz'altro in tre brevissime sezioni. In tutto sono 13 versetti, la prima sezione dal versetto 2 al versetto 5. E qui abbiamo a che fare con quell'orante che è impegnato in una riflessione che riguarda i movimenti, che riguarda le dinamiche, che riguarda le evoluzioni in atto nel cuore umano, nel suo cuore umano. Che cosa avviene nel cuore umano? Il suo. E vedete che il Salmo, in questa prima sezione, dal versetto 2 al versetto 5, assume l'evidenza di una confessione straordinariamente onesta, espressione di una limpidezza della coscienza che è per noi abbagliante, nel momento stesso in cui il nostro orante si rende conto di avere a che fare con il peccato che parla dentro di lui. Infatti dice: nel cuore dell'empio parla il peccato, non sta parlando di un altro, sta parlando di se stesso. Nel cuore dell'empio parla il peccato. Alla lettera, sapete che qui in ebraico è usato il termine neum, Neum pesha, neum vuol dire oracolo. Normalmente si usa questa espressione, oracolo del Signore, quante volte ritorna? Centinaia e centinaia di volte nell'Antico Testamento, nel linguaggio profetico è ricorrente, parola del Signore, oracolo del Signore, e qui vedi, oracolo del peccato, come se il peccato fosse una presenza dotata di una sua autonoma capacità di intervento, è il peccato ed è anche per certi versi il tentatore che interviene, che detta le sue condizioni, che si introduce, dice la sua, ma vedete la sua in modo tale da trovare una corrispondenza nel linguaggio interiore del cuore umano. Nel cuore dell'empio parla il peccato, e vedete qui il nostro orante davvero sta affrontando un discernimento interiore che lo mette radicalmente alla prova, perché davanti ai suoi occhi non c'è timore di Dio. Attenzione, perché qui il termine usato non è esattamente timore, ma è il terrore di Dio. Già, c'è un empio in me che pretende di gestire il terrore di Dio. Anzi, pretende di gestire il male. Questo è il punto. Poiché egli, quell'empio, quell'empio in me, quell'empio parla in me, quell'empio usa un linguaggio che trova quasi una istintiva sintonia con il mio vocabolario interiore, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Già, vedete come in me risuona questo linguaggio che viene subito segnalato come l'espressione suprema della empietà, questo linguaggio che manifesta in me la pretesa di dominare il male. È il peccato che imperversa, è il peccato che diventa linguaggio autoritario e prepotente che occupa la coscienza. Qui tra l'altro vedete c'è di mezzo la riduzione di Dio e della misteriosa profondità del suo mistero a un a un'ombra minacciosa, il terrore di Dio. Ed ecco, vedete che l'empietà di cui si parla qui si esprime come capacità, e la pretesa che diventa anche abilità e capacità, si intende, relegare Dio nel ruolo del giudice. È un giudice spaventoso, è un giudice minaccioso, è un giudice terrorista, in modo tale da sistemarlo nella posizione che lo pone, vedete, nel momento in cui viene esasperata la sua potenza giudiziaria in nome di un diritto che gli compete nelle forme di una presenza dominante a cui sono da attribuire tutte le capacità di intervento, di dominio, di schiacciamento, il terrore. Bene, relegato in qualità di giudice nella posizione che di fatto, attenzione, di fatto lo pone al di sotto di un apparato normativo. Già, perciò vedete, l'empio è pronto ad autocondannarsi, ma esattamente in un quadro giudiziario che gli conferisce paradossalmente, nella stessa autocondanna, una prerogativa divina. È l'empietà suprema. Vedete, è una ricerca mirata a definire la colpa nella nostra condizione umana, quando in realtà così viene esercitata la pretesa di controllare il male. E tutto questo avviene fuori dello spazio dell'amore. È la empietà per eccellenza, definitiva, al di là di questa contraddizione che si radica, si abbarbica nelle zone interiori più nascoste e in qualche maniera anche più inesplorate del cuore umano. Inique e fallaci sono le sue parole. Rifiuta di capire, di compiere il bene, iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone, via da sé, non respinge il male. Dunque, vedete, questa ricerca del male come manifestazione di una volontà di dominio, di una capacità di superamento, come chi, come già vi dicevo, fosse in grado di gestire quel dato pesante, quel fenomeno di inquinamento, quello stato di corruzione che nel cuore umano rende certamente dolente l'avventura della vita. E intanto, vedete, Dio è stato collocato nella posizione del giudice che deve esercitare la sua funzione di protagonista nel giudizio, e nel giudizio in quanto in realtà colui che è l'attore in grado di esercitare il terrore per antonomasia, in realtà obbedisce a un sistema giudiziario, a una logica di condanna, a un apparato normativo, vi dicevo poco fa, di cui l'empio ha attribuito a se stesso la funzione di legislatore. È l'empio che si è fatto legislatore, per questo è l'empio, è il massimo dell'empietà, legislatore per quanto riguarda quella responsabilità giudiziaria che viene attribuita a colui che è il garante dell'ordine, per cui tutto obbedisce al terrore. Ed ecco, dice il nostro orante, questa severità può giungere fino allo scrupolo, eppure è una severità spietata. Alla resa dei conti è sempre pronta a scaricarsi altrove. Ci sono di mezzo altri, c'è di mezzo il soggetto che in questo modo è pronto a autocondannarsi, ma vedete, in un contesto nel quale la presenza del Dio vivente è ridotta a una funzione che è automaticamente ingranata all'interno di un marchingegno, che è un marchingegno giudiziario, ma è un marchingegno morale, un marchingegno interiorizzato nella coscienza umana come manifestazione suprema della empietà. Oracolo del peccato, parla il peccato nel cuore umano. E vedete, una severità circa i valori etici, e d'altra parte, come leggiamo in questi primi versetti, questo modo di esprimere con tanto rigore la propria pretesa di dominare il peccato, egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Ebbene, tutto questo comporta una rinuncia a quella sapienza che è citata qui con molta delicatezza, ma anche con molta precisione, quella sapienza che descrive l'aprirsi fino a fiorire delicatamente dell'animo umano nella relazione con la parola creatrice di Dio, nella gratuità delle sue intenzioni. Ebbene, vedete, un imbroglio spaventoso che giunge fino alla ossessione più distruttiva, più corrosiva, già, si può giungere allo scrupolo più sconvolgente, ma è proprio il trionfo del peccato. Nel cuore dell'empio parla il peccato, davanti ai suoi occhi ecco il terrore di Dio. E vedete come gestire il terrore di Dio, come porsi in una posizione che riduca il terrore di Dio a una presenza funzionale alla gestione di un sistema nel quale in realtà è l'empio che esercita il ruolo del protagonista, che domina il peccato, domina il male. Ed ecco il paradosso supremo. Questa illusione è l'espressione per eccellenza di come la tentazione infernale si impossessa della coscienza umana. E allora vedete, qui il Salmo prosegue adesso. Abbiamo a che fare con un orante estremamente sincero, limpido, proprio, ce ne rendiamo conto in base a queste prime battute, ma d'altronde è quel tale che sta rispondendo all'invito che concludeva il Salmo precedente, sta mormorando, sta biascicando, sta borbottando tra sé e sé come riecheggiare nella sua vita e realizzare operativamente nella sua vita quella lingua che parla la giustizia, la lingua dell'innocente. Ed ecco, vedete, c'è una seconda sezione del nostro Salmo, dal versetto 6 al versetto 10, che irrompe qui sulla scena come se stessimo contemplando un'improvvisa esplosione di luce, come uno scenario che improvvisamente si squaderna dinanzi a noi, ed è uno scenario riconoscibile nei dati pubblici delle vicende umane, ma è uno scenario interiore che si sta spalancando in tutta la sua capienza smisurata. Ci sarà poi una terza brevissima sezione nei versetti da 11 a 13 con alcune invocazioni. Adesso vedete lo stupore. La sezione che abbiamo sotto gli occhi si sviluppa in due brevi svolgimenti, brevissimi, con un perno. Il perno sta nel primo rigo del versetto 8. Quanto è preziosa la tua grazia, Signore, grazia Chesed. Chesed è la misericordia di Dio. Quanto è preziosa la tua grazia, oh Dio. Ecco, vedete, qui siamo ricondotti in maniera drastica, ma al di là di tutte le logiche argomentative, di tutti i chiarimenti di ordine come dire programmatico, indipendentemente da valutazioni circa i valori morali che sono in gioco, che pure esistono, ma il primato appartiene all'amore di Dio. Il primato appartiene all'amore di Dio. Vedete, il Salmo si è aperto con quella dichiarazione nella quale in realtà era implicito il riconoscimento che il primato spetta al peccato. E invece il primato spetta all'amore di Dio e soltanto all'amore di Dio. Due brevi svolgimenti che fanno perno attorno a questo rigo, il primo rigo del versetto 8, lo stupore nel cuore umano. Noi siamo alle prese manifestazione di una iniziativa che sfugge in maniera totale, drastica, irrecuperabile, stando a quelle che sarebbero altrimenti le nostre pretese di gestire le vicende, e l'iniziativa di colui che ci chiama alla vita. Allora leggo versetti 6 e 7. Signore, la tua grazia, qui grazia di nuovo il termine Chesed, la tua misericordia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi, la tua giustizia è come i monti più alti e il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, oh Dio. Vedete, gli spazi della vita qui ci troviamo collocati sotto il cielo in una proiezione che raggiunge orizzonti smisurati, una immensità che sfugge in maniera così evidente alla nostra capacità di controllo. Eppure la tua giustizia è come i monti più alti. Vedete, quello scenario che si è spalancato in questa dimensione di ampiezza e di capienza smisurate, adesso vedete assume la fisionomia di un limite. È una cresta montuosa, è un rilievo più o meno impervio, comunque è un limite, forse è anche un ostacolo di altra natura, non propriamente una montagna, comunque una realtà che assume le caratteristiche di un impatto, e di un impatto urgente, di un impatto immediato, o comunque da affrontare entro limiti precisi di tempo. I monti, già, E allora vedete, è quella immensità che allo stesso tempo assume la fisionomia di una presenza che ci circonda, che ci viene incontro, che lì per lì può e di spesso inevitabilmente ha e forse sempre ha anche la caratteristica di un ostacolo con il quale bisogna misurarsi, ma nello stesso tempo è una presenza vicinissima, una presenza che stringe, una presenza che abbraccia, una presenza che fa di quella immensità sconosciuta una testimonianza di familiarità che ci contiene in tutte le dinamiche del nostro vissuto. E in più vedete qui dice: il tuo giudizio è come il grande abisso, uomini e bestie tu salvi, Signore. Dunque il grande abisso, il Tehom. Tehom è l'abisso originario, come se ne parla nel primo capitolo del Genesi, ed è l'emblema dell'assurdo. Come tutto ciò che ci appare, stando alle nostre capacità immediate di interpretare o di discernere e di definire, assurdo, tutto quello che ha a che fare con quel che ci sfugge, che non comprendiamo, che ci casca addosso, che sembra fuori di ogni logica e che comunque è in contraddizione con le nostre modalità interpretative della realtà, è l'abisso. Ebbene, vedete, il tuo giudizio è come il grande abisso. Siamo coinvolti in un rapporto di singolare familiarità con un ambiente dove anche le realtà sconosciute, anche le realtà che ci appaiono lì per lì come motivo di contestazione che ci stringe dentro all'evidenza della nostra insufficienza radicale. Uomini e bestie tu salvi, Signore. Vedete in questo contesto la creazione come spazio per la vita e per tutte le creature viventi, compresi gli animali, già. E per questo esiste tutto quello che possiamo riconoscere come elemento che partecipa a questa realtà così complessa, articolata nello spazio, nel tempo, nelle evoluzioni storiche che chiamiamo mondo. E tutto esiste per questo, perché è spazio ma anche tempo primigenia volontà d'amore del Creatore è al servizio della vita. Signore, ecco, quanto è preziosa la tua grazia, prosegue adesso il versetto 8, quel primo rigo, e vedete di seguito il secondo svolgimento di questa sezione, versetti 8, 9, 10, si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, ecco. Se si rifugiano, qui c'è di mezzo l'esperienza della stanchezza, la fatica di vivere, certo, la fatica di vivere, vedete, rispetto a quello scenario che si è spalancato nei versetti precedenti, rispetto a quella esperienza interiore che ci riguarda in quanto nell'intimo più profondo di noi stessi ci rendiamo conto di essere creature, come tali apparteniamo al Creatore, siamo parte di questa immensità che è smisuratamente più ampia di quello che possiamo essere noi e che pure ci colloca al nostro posto con una precisione rigorosa e affettuoso insieme, come il rigore della nostra condizione umana, misurata come siamo nello spazio e nel tempo, sia testimonianza di una delicatezza affettuosa che ci accarezza, che ci riconosce e che ci rende partecipi di questo immenso quadro cosmico e storico che in sé e per sé sempre è al servizio della vita. E allora dice: adesso si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. Già, fatica, sì. Si saziano dell'abbondanza della tua casa, li disseti al torrente delle tue delizie, è in te la sorgente della vita, alla tua luce noi vediamo la luce. Il testo, sapete, anche poeticamente è veramente molto, molto fine e poeticamente davvero affascinante. Questo atto di riconoscimento per quanto riguarda la fatica di vivere, certo, il nostro Salmo non ci ha trasferiti in un altro mondo e in un altro tempo e in un'altra condizione di vita, fossimo come angeli che svolazzano tra le nuvole, tutt'altro, ma vedete la fatica di vivere che si traduce nel gusto della relazione di intimità con quel mistero che ci avvolge, che ci contiene, che ci raggiunge con una parola delicatissima e una testimonianza d'affetto nell'intimo di noi stessi, dove, vedete, parlare di intimità con il mistero significa non fuggire da questo mondo e andarsene chissà dove catapultarsi in un Eden immaginario, ma scoprire che il mondo è la sua casa. Vedete, si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, si saziano all'abbondanza della tua casa. Qui c'è un richiamo al Tempio a Gerusalemme, sì, ma qui ormai non è più nemmeno il Tempio di Gerusalemme, qui è proprio il mondo che è casa tua, dice il nostro orante, che è la casa nella quale sono ospite, perché è casa tua, e casa tua non è una stratosfera che sta al di là del visibile con i telescopi, casa tua è questo mondo. Si saziano dell'abbondanza della tua casa e li dissete al torrente delle tue delizie, laddove questa casa è il luogo in cui si svolge, con tutta la fatica del caso, ma man mano che si matura nell'esperienza dell'ospitalità ricevuta, è un'ospitalità che diventa poi modo di essere disponibili e di essere abilitati all'incontro. L'incontro con la moltitudine, si saziano, vedete qui adesso è usato il plurale, all'abbondanza della tua casa, lì disseti al torrente delle tue delizie, questo trovarsi nella casa che è sua, e vedete non è sua nel senso di un altro, ma è tua nel senso di una relazione diretta che implica l'intimità più intensa della relazione di vita. E il mondo che è casa tua, ed ecco là dove sono ospite, e là dove sono ospite, vedete, è come la scena viene popolata da una moltitudine di presenze, e come essere ospite significa allo stesso tempo essere abilitato all'incontro e alla scoperta, anche in questo caso stupefacente, di essere partecipe di una di un'unica realtà domestica. E qui vedete nel versetto 9 già si diceva li disseti al torrente delle tue delizie, di seguito il versetto 10 è in te la sorgente della vita, e nella tua luce vediamo la luce. Si passa dalla terza persona plurale alla prima persona plurale. Quel incontro con la moltitudine si fa ancora più coinvolgente e trova testimonianza nel vissuto del nostro orante, che parla adesso in prima persona singolare. Nella tua luce vediamo la luce, esattamente così il testo dice già in ebraico e così traduce la nostra Bibbia. Fatto sta, vedete che il richiamo all'acqua ha a che fare con la vita, ma come la luce ha a che fare con la vita, non c'è dubbio. È in questione l'acqua sempre come quella creatura che serve a rappresentare la regola della dolcezza che governa tutte le forze, tutte le presenze, tutte le componenti dell'universo, in quanto è al servizio della vita tutto ciò che esiste. L'acqua, il famoso Salmo 104, questo riguardo è magistrale. Ma poi c'è la luce, e la luce è la luce come prima creatura che contiene tutte le altre creature, la luce come e criterio interpretativo di quella qualità che è prerogativa di ogni altra creatura in quanto è creatura, in quanto è donata dal creatore. E la bellezza di ogni creatura, secondo l'antico racconto nel capitolo primo del Genesi, la bellezza di ogni creatura in quanto è depositaria e trasmettitrice di un dono, e dunque la bellezza che è l'armonia della luce, non so più cosa ho detto esattamente, che è la garanzia di questa armoniosa epifania di una bellezza che si viene sviluppando attraverso ogni creatura nel rispecchiarsi nella relazione con altre creature, e questo vedete in una epifania che non ha altro confine se non il mistero stesso di Dio. Come nella luce vediamo la luce, come siamo immersi nella relazione con il Dio vivente, e questo non perché siamo tirati fuori dalla nostra condizione creaturale, ma perché siamo nel mondo. E questa è una testimonianza contemplativa davvero estremamente consolante, magistrale, e proprio un'indicazione di maturità rispetto a cui c'è da riconoscere come ci sentiamo attirati, come ci sentiamo desiderosi, come ci sentiamo davvero confermati che in questa direzione è il cammino della nostra vocazione alla vita. Ma vedete, non c'è superamento dell'empietà se non in quanto vediamo la luce. Nella luce vediamo la luce. Per come siamo tuffati nella epifania del mistero che ci avvolge, e così come il nostro orante qui sta contemplando con il suo linguaggio, che peraltro è un linguaggio estremamente efficace, come la misericordia è preziosa, come la misericordia è gratuita, e come in questa luce vediamo la luce, impariamo a vivere, siamo nella vita, siamo nel mondo, ed essere collocati all'interno di questa creazione di cui siamo una componente minuscola, ma appunto preziosa e insostituibile, ciascuna creatura, siamo immersi nell'intimo del Dio vivente, nel segreto della sua eterna volontà d'amore. Già, siamo ospiti. E tutto diventa strumento che con delicata, soave coincidenza rispetto a quelle che sono le urgenze della vita, tutto rientra in una prospettiva di conversione alla vita, quella prospettiva di rimozione dell'empietà, finalmente, tant'è vero, vedete che adesso gli ultimi versetti, ci fermiamo, versetti 11, 12 e 13, versetti che annunciano esattamente la fine dell'empietà. Notate questo verbo nel versetto 11, concedi la tua grazia a chi ti conosce. Sapete che di per sé questo verbo, tradotto così, prolunga, qualche volta viene detto prolunga, ma vuol dire attirare. Attirami con la tua grazia. Sapete che questo verbo è lo stesso che compare nel prologo del Cantico dei Cantici. Attirami, dietro a te corriamo. Cantico capitolo primo, prologo, versetto 4. Ma è il verbo che compare nel libro di Geremia, capitolo 31, versetto 3, l'attrazione di un amore eterno, operata da quell'amore eterno, il profeta Osea, quando ero fanciullo mi attirava a sé come un bambino sollevato alla guancia del genitore, Osea capitolo 11, ma sapete questo stesso verbo tradotto in greco? Tradotto in greco naturalmente, ma è quello che l'Evangelista Giovanni pone sulla bocca di Gesù quando dice: quando sarò innalzata attirerò tutto a me. Attirerò tutto a me. Eccolo qua. Concedi la tua grazia, attirami con la tua grazia. Perché, vedete, è questa attrazione che travolge l'empietà, che discerne l'empietà, che squalifica l'empietà, che sbugiarda l'empietà, in quel contesto nel quale il nostro orante si è presentato a noi dicendo il peccato parla in me, oracolo suo. Ed ecco come in questo atto di resa, vedete, dove io non domino il male e sono immerso nel mistero di Dio. Proprio lui che porge tutto ciò che esiste nell'universo come l'espressione di una accoglienza familiare, come sono a dimora in casa sua e come in tutto mi ritrovo abilitato a vivere e a vivere come ospite che non ha più bisogno di difendersi, non ha più bisogno di rannicchiarsi in una posizione di sospetto, non ha più incertezze o non ha più bisogno di riferirsi a un codice normativo perché in realtà quel codice normativo viene strumentalizzato come il metodo operativo che consente di sistemare la relazione con Dio, oggettivarla, in qualche modo emarginarla, appunto, e affermarsi con quella devastante conseguenza di desolazione di cui sappiamo, affermarsi il soggetto umano nella sua più spietata e infernale pretesa di protagonismo. Ed ecco, attirami la tua grazia, chi ti conosce, entrare nella relazione, la conoscenza come coinvolgimento vitale, la tua giustizia ai retti di cuore, non mi raggiunga il piede dei superbi, basta, non è più tempo, non mi disperda la mano degli empi, ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti, non possono rialzarsi. Notate che E qui in questi ultimi versetti si ritorna alla prima persona singolare, così come la prima persona singolare era all'inizio del Salmo. E così si apre per ogni essere umano la strada della vita, una strada della vita vera, immersa nel mistero del Dio vivente. Già, la vita vera, per la quale siamo, siamo in grado di immergerci nella luce, cioè nella relazione con tutto ciò che esiste nel creato, perché tutto è interno alla luce. E come nella luce così possiamo vedere la luce, là dove siamo finalmente sottratti a quell'ingorgo di prepotenza autoreferenziale che assume addirittura la sfacciata presunzione di essere una capacità di autocondannarmi e in quel modo sottrarmi alla luce che ancora e ancora mi sta avvolgendo perché mi immerga nella luce. Salmo 36, eccolo qua, più o meno. Vedremo poi il seguito. Quel tale che mormorava alla fine del Salmo 35, vedete, ha sviluppato il suo mormorio. Bisogna che diamo uno sguardo al brano evangelico, nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 11. Abbiamo a che fare ancora con Giovanni Battista, dopo quello che leggevamo la settimana scorsa, nel capitolo 3 del Vangelo secondo Matteo. Ricordate che per lui sono i giorni del germoglio, così leggevamo capitolo 3, versetto 1, in quei giorni compare, dice l'Evangelista Matteo, Giovanni, e quei giorni sono i giorni del Nazoreos, così che si concludeva il capitolo 2. Sarà chiamato Nazoreos, Nazareno? Sì, ma risuona il termine germoglio, Netzer, in maniera inconfondibile. In quei giorni, giorni del germoglio, il germoglio è un'immagine messianica indimenticabile, come sappiamo. Bene, per Giovanni i giorni del germoglio, ma nel frattempo è stato arrestato. È stato incarcerato da Erode Antipa, così leggiamo nel capitolo 4, versetto 12, quando poi Gesù dà inizio alla sua attività pubblica. Capitolo 4, versetto 12, avendo intanto saputo Gesù che Giovanni era stato arrestato, Gesù si ritirò nella Galilea e poi da lì dà inizio alla sua attività pubblica. Quello che Gesù sa di lui che è carcerato, sa di lui che è carcerato. E così, Giovanni Battista, nel brano evangelico che leggevamo domenica scorsa, se ritorniamo per un momento al versetto 7 del capitolo 3, credo che sia opportuno tener conto dello sguardo di Giovanni, come leggevamo allora, che vede molti farisei e sadducei venire al suo battesimo e dunque per essere battezzati con lui, per confessare i loro peccati, per intraprendere quello che dovrebbe essere, secondo l'annuncio ricevuto da Giovanni, un cammino di conversione. Ed ecco lo sguardo di Giovanni. E Giovanni, vedete, come abbiamo constatato a suo tempo, è l'uomo della denuncia, una denuncia dolorosa, non è una denuncia spudorata, sfacciata, prepotente, dolorosa, dolente, penosissima, questa sua urgenza nel dare seguito allo sguardo con cui osserva la scena, dare seguito con una protesta, con una voce che assume toni molto severi, imprecatori. Ebbene, è tutto preso, Giovanni, dall'urgenza di quella conversione per la vicinanza del regno, di cui sappiamo dall'inizio del capitolo 3, quando compare Giovanni per annunciare questo messaggio, per convocare tutti i suoi contemporanei, tutti coloro con cui ha a che fare, affinché si convertano, perché il regno è vicino. Ed è commovente la serietà della sua testimonianza, mentre deve constatare, ed ecco quello sguardo, deve constatare la realtà di un'umanità in fuga. Già, perché fuggite? Lo dicevo, no, è inutile fuggire, non potete fuggire. Umanità in fuga? Perché un'umanità assuefatta com'è a comportamenti ambigui. Umanità assuefatta alle contraddizioni di coscienze ripiegate entro le misure di una ripetitiva esperienza di un vissuto inconvertibile. Sappiamo qualche cosa. D'altra parte, Giovanni non propone se stesso, vedete, non propone, leggevamo per un suo intervento così drastico e così intransigente, ma non propone se stesso come criterio di conversione, ma colui che viene, ecco nel versetto 11 del capitolo 3, colui che viene. Ne parlavamo a suo tempo. E la forza di colui che viene e allo stesso tempo anche la collera di colui che viene. Nel versetto 11, già prima nella stessa pagina, nel versetto 7, ne parlavamo una settimana fa, colui che viene. E Giovanni non propone se stesso come emblema, come esemplare, come maestro, come figura di riferimento, colui che viene. È commovente. Che cosa intende Giovanni? Una severità così patetica la sua, quando non è la severità di chi dice guardate me perché io sono maestro nei vostri confronti, è anche per lui un cammino di conversione che sembra puntualmente, costantemente tradito da quella sua fazione a fuggire e ripetersi e ritornare esattamente alle contraddizioni già scontate in forme variabili di complicità con gli orrori del nostro egoismo umano che viene man mano barattato, trasfigurato e trasformato addirittura come in un dovere, in una necessità, in un valore sacro addirittura, dice poi l'orante del Salmo 36, il peccato esercita la sua funzione oracolare in me. E Giovanni? Intanto vedete, capitolo 3, versetto 13, è comparso Gesù. Gesù compare, conosciamo bene quello che avviene perché Gesù si reca lì dove Giovanni battezza per ricevere anche lui il battesimo e ricordate la conversazione tra i due dove è in questione la giustizia di Dio. La giustizia di Dio si presenta nella storia umana? Giovanni vorrebbe rifiutarsi di battezzare e Gesù dice lascia fare per ora poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia, la giustizia di Dio. E vedete come di questa giustizia ci parlavano i salmi con cui abbiamo avuto a che fare settimana scorsa, ma ancora questa sera, leggendo il Salmo 36. La giustizia di Dio che si presenta nella storia umana. E Gesù dice, no, è così che vanno le cose. E Gesù riceve il battesimo, lui inserito in quel corteo di personalità più o meno ambigue o più o meno significative, forse autorevoli, che comunque ricevono il battesimo per mano di Giovanni. E così sono sovvertite le aspettative di Giovanni. Giovanni protesta, eppure adesso deve adeguarsi a questa sconcertante contraddizione rispetto a quello che lui immediatamente ha considerato come la necessità di rispettare un ordine divino, un ordine provvidenziale. Non è bene che tu vieni da me. Ed invece, giustizia di Dio. E allora, vedete, c'è di mezzo la rivelazione della paternità di Dio, che si compiace di questo figlio. Così nel versetto 17 la voce dai cieli che dice: questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Figlio del compiacimento, già, il figlio del compiacimento. Conviene che conserviamo la memoria, ma non ci vuole molto, di quel versetto nel Salmo 36 in cui risuonava quella dichiarazione corale, in prima persona plurale: nella tua luce vediamo la luce, nella tua luce vediamo la luce. Già, questo figlio del compiacimento, nella tua luce, lui è la luce? Possiamo chiedercelo, ma possiamo anche già in certo modo dare per scontato una risposta a simile interrogativo. Il fatto è che intanto, vedete, qui la catechesi evangelica si sviluppa nelle pagine seguenti come un cammino di educazione che tiene in prima persona impegnato Gesù, che si rivolge alla folla umana, e poi in particolare c'è una relazione che viene man mano instaurata con il gruppo dei discepoli, per dimostrare che c'è una una vocazione alla figliolanza nella vocazione alla vita di ogni essere umano. Questo è il tema fondamentale di tutta la catechesi evangelica. Un cammino di educazione alla figliolanza, e in quanto noi siamo coinvolti nella comunione con Gesù, che è il figlio è lui. Il figlio che come tale si esprime nelle sue opere, nelle sue parole, ci sono le pagine che descrivono i suoi gesti, sono altre pagine che invece contengono i suoi discorsi, ed ecco la luce, è lui il figlio, ed è il figlio che vuole coinvolgere tutti i suoi interlocutori, e la prospettiva è aperta su uno scenario immenso, c'è la folla umana, in prospettiva davvero, la moltitudine umana a cui nessun essere umano può dichiararsi estraneo, tutti ci siamo. Ebbene, per tutti una educazione alla figliolanza. Il regno dei cieli, che è la rivelazione della paternità di Dio, come sappiamo. Il regno di Dio, rivelazione della paternità di Dio, significa entrare in relazione con il mistero, è la giustizia di Dio, è Lui che si rivela, ma è tutta la creazione che diventa strumento al servizio di quella volontà d'amore che sta all'origine di tutto e che adesso ci riconosce come figli al nostro posto nella casa del Dio vivente. E Gesù è il figlio, Già. Fatto sta, vedete che qui dove ci troviamo adesso, ecco il nostro capitolo 11, qui dove ci troviamo adesso, siamo alle prese con particolare impegno pedagogico dedicato da Gesù ai discepoli. Gesù parla alla folla, ma poi ci sono i discepoli tra questi discepoli possiamo inserirci anche noi, non siamo fuori posto, ci siamo anche noi certamente. Ebbene, Gesù li ha inviati in missione, e il capitolo 10 che precede immediatamente ce ne parla. Il capitolo 10 versetto 1: chiamati a sé i 12 discepoli, diede loro il potere, eccetera eccetera. Tutto il capitolo 10 contiene un discorso programmatico per i discepoli inviati in missione. In realtà è Gesù che si mette in viaggio, ma in realtà l'itinerario missionario di Gesù già è avviato da un pezzo, e tant'è vero che il versetto 1 del capitolo 11 dice: quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Dunque, il vero missionario in questo contesto è proprio lui, il figlio che in risposta alla paternità di Dio è impegnato in questo viaggio attraverso le cose del mondo, gli eventi della storia umana, questo viaggio che lo mette in contatto con tutto ciò che avviene sulle strade percorse dagli uomini, quali che siano poi le misure di spazio e di tempo che strutturano l'esistenza umana di ieri, di oggi, di sarà ancora per domani. Ebbene, il viaggio è suo, lui è il vero viandante missionario, ma questo significa, vedete, che sta offrendo ai discepoli l'occasione di partecipare alla sua missione. I discepoli inviati in missione sono coinvolti in una relazione che, mentre fisicamente li allontana da lui perché devono intraprendere le strade a loro indicate per svolgere la loro attività, ma in realtà essere inviati in missione significa essere messi in grado di partecipare a quella che è la missione di Gesù, al suo essere inviato. E questo significa per i discepoli condividere il suo sguardo. Vedete, se tornate alla fine del capitolo 9, prendete per un momento il versetto 35, sono proprio alla fine, capitolo 9, una serie di gesti compiuti da Gesù. Ed ecco, versetto 35, Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe. Vedete, Gesù è impegnato nella sua attività missionaria, predicando l'Evangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità, vedendo le folle. Ecco lo sguardo di Gesù. Vedendo le folle ne sentì compassione, non solo lo sguardo, i sentimenti di Gesù, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore senza pastore. Allora ne parla con i discepoli, ed ecco il capitolo 10, invia i discepoli, dopodiché il vero missionario è lui, inizio del capitolo 11. Dunque, partecipare alla sua missione significa condividere il suo sguardo, i suoi sentimenti. Ecco la luce, nella tua luce vediamo la luce. Perciò, vedete, la missione dei discepoli è impostata come una immersione nella sua stessa luce, nella luce che coincide con il suo modo di essere presente, il figlio che risponde al padre che l'ha inviato in modo tale da fare della sua presenza una testimonianza di accoglienza che ricompone la moltitudine umana nella dimensione dell'unica famiglia di Dio. Ed ecco, vedete, la missione dei discepoli, ma quando dico discepoli, accennavo già a questo poco prima, sto pensando non semplicemente a quei personaggi che hanno la loro identità anagrafica e la loro storia e di loro si può parlare in tanti modi e raccontare e anche fare spettacolo, ma noi, questi discepoli siamo anche noi, certamente anche noi. E vedete, intanto Giovanni è in carcere qui. Capitolo 11, il versetto 2. Da qui comincia di per sé il brano evangelico di domenica. Giovanni intanto era in carcere, lo sapevamo già. E in fondo questa è la condizione umana quando è prigioniera di se stessa, prigioniera della propria progettualità autoreferenziale. Allora anche la severità di un programma di conversione per dominare il male mostra una situazione di buio interiore. Il Salmo 36 a questo riguardo ci ha insegnato tante cose. Beh, è in carcere e Giovanni ha un problema di coscienza. Che rapporto c'è tra la forza di Dio e le opere del Messia? Avendo sentito parlare delle opere del Cristo, il Messia, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro? Già, chi sei tu? Ma corrispondentemente, chi sono veramente io? È il tempo del dubbio. Nella cecità del cuore, perché lo sguardo che vede la luce non ha bisogno semplicemente degli occhi, ha bisogno di un cuore. Ed ecco, quelle opere del Messia che Giovanni ha citato, ha ricevuto notizie, sa che cosa è successo. In realtà nelle pagine precedenti l'evangelista Matteo ce ne ha dato proprio come una sequenza esemplificativa nei capitoli 8 e 9. Proprio sono 10 pagine dedicate a 10 opere, gesti compiuti da Gesù che assumono una evidenza programmatica ed emblematica. E allora i titoli che gli vengono man mano attribuiti: Gesù è il medico perché fa sue le malattie di coloro a cui dedica le sue cure; Gesù è maestro perché è testimone della misericordia che scava gli spazi più profondi del cuore umano; Gesù è pastore. Già, fino a qui dove siamo giunti, vedete, poco prima, dando uno sguardo agli ultimi versetti del capitolo 9. Se voi ancora una volta, sfogliando un paio di pagine a ritroso, ritornate al capitolo 9, già nel versetto 13 leggiamo: andate dunque e imparate. Gesù è maestro, imparate, è il maestro che si esprime con questi termini. Che cosa significhi? Misericordia io voglio e non sacrificio, citazione di Osea capitolo 6. Infatti non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori. Andate dunque e imparate che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrificio. E di seguito, alla fine del capitolo, leggevamo i versetti 35, 36, Gesù vede la folla: pecore senza pastore. Gesù è medico, è maestro, è pastore, Eppure, vedete, qui è l'interrogativo di Giovanni. Giovanni è informato, ma la misericordia non cambia il mondo. Questo per lui è scandaloso. Ed è così, vedete, che leggiamo poi nel versetto 6 del nostro Vangelo, quando rispondendo a quei tali che Giovanni ha inviato, che sono discepoli del quel personaggio così autorevole e così coerente nello svolgimento di una missione, che lo esce in contatto con una moltitudine di contemporanei nel suo contesto storico e con tutto quello che sappiamo di lui, ma che cosa sta succedendo? I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti resuscitano, ai poveri è predicato l'Evangelo, beato colui che non si scandalizza di me. Ebbene, non ci deve stupire il fatto che, per come Giovanni pone l'interrogativo, evidentemente avverte con una sincerità che è davvero ammirevole, la stretta di questo impatto scandaloso con una realtà che non corrisponde alle sue aspettative. E d'altra parte, vedete, Gesù ha affermato che in questo suo modo di operare consiste l'Evangelo del Regno. Era sempre alla fine del capitolo 9, nel versetto 35, che già leggevamo. Gesù andava attorno per città e villaggi predicando l'Evangelo del Regno, e l'Evangelo del Regno là dove la sua umanità risponde in totale libertà e totale gratuità al compiacimento del Padre. Allora è l'Evangelo del Regno? È la paternità di Dio? È nella comunione con Lui, in quanto accolti nel suo cuore di figlio, che scopriamo la luce che ci colloca nel cuore di Dio, come è vero che siamo ospiti in questo mondo. Nella tua luce vediamo la luce. Vedete, quanto a Giovanni, Gesù dice di lui che è un profeta. Certo, dice, qui tornando al nostro brano nel capitolo 11, i discepoli di Giovanni sono ritornati da dove venivano e Gesù parla con la gente. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? No. Che cosa siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti, eccetera? No. E allora che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, sì. Vi dico, anche più che un profeta. Dunque, vedete, adesso è Gesù che parla di Giovanni. E dice di lui che è un profeta. Profeta è colui che è radicato nell'ascolto della parola. Questo come identificazione di tutto quel che riguarda la profezia nella rivelazione biblica. Ma vedete, qui essere profeta significa, in quel contesto in cui il profeta è radicato nell'ascolto della parola, essere esposto allo scandalo per eccellenza, perché è il profeta che sperimenta l'impatto con la radicale inadeguatezza umana. E, vedete, quello scandalo rispetto al quale nel cuore dell'empio parla il peccato, la radicale inadeguatezza umana, scandalosa. E il profeta, proprio in quanto ascoltatore della parola, è costretto in maniera severa, drastica, intransigente a urtare contro questa inadeguatezza, questa inadempienza, questa sproporzione, questa mancata corrispondenza a quella parola ascoltata. Parola ascoltata che sembra parola da rinviare altrove, da rimandare a un futuro senza data e porgere ad altri in un contesto nel quale ancora non se ne possono registrare i riscontri operativi. E allora scandalo. Ma il profeta è Giovanni Battista, e Gesù parla di lui con tono di ammirazione qui. Per come, vedete, è proprio nel suo carcere che Giovanni è più che un profeta, perché non fugge più. E quindi depone, come Gesù spiega qui, la sua grandezza, grandezza umana, nessuno ne dubita, ma depone la sua grandezza dinanzi alla piccolezza di coloro che consegnano all'opera della misericordia di Dio tutta la penosa ambiguità del proprio vissuto. E vedete, quella grandezza di colui che è superiore ad ogni altro essere umano generato da grembo di donna? Nessuno più grande di lui, dice Gesù, attributo che è più espressivo nell'ammirazione di così non potremmo formulare. Tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Qui si chiude il brano evangelico di domenica prossima. Vedete, una grandezza deposta dinanzi alla piccolezza di coloro che consegnano all'opera della misericordia di Dio tutto quello che nella nostra condizione umana, nel nostro cuore umano, nel nostro mondo interiore è il luogo delle contraddizioni, il luogo delle ambiguità, il luogo dell'impietà, e l'impietà del proprio cuore, laddove dall'impatto con l'iniziativa che gratuitamente continua a stimolarci, a avvolgerci, a interpellarci, la nostra soggettività umana pretende di arroccarsi in una posizione di autonomia che coincide addirittura con la autocondanna, e trova nell'autocondannarsi ancora la maniera per eccellenza di affermarsi in sé e per sé come protagonista. È una prospettiva suicidiaria, ma è la prospettiva della nostra condizione umana. Finché non rinunciamo a fuggire, e finché non affrontiamo con tutte le conseguenze l'urto con quella novità scandalosa, vedete, novità scandalosa che si manifesta come svelamento della presenza che ci contiene, che ci accoglie nella gratuità di un dono d'amore al nostro posto nel mondo. Già, coloro che, stavo dicendo, consegnano all'opera della misericordia di Dio tutta la penosa ambiguità del proprio vissuto, tutte le contraddizioni del proprio cuore, quelli che Gesù chiama i piccoli. E qui ritroviamo il Salmo 36 e la strada per la conversione del cuore. E così si entra nel regno. E così Giovanni Battista non fugge più, è più che profeta. E vedete, passa attraverso lo scandalo. Passiamo attraverso lo scandalo. E nella luce, vediamo la luce. E così finalmente il nostro cuore umano consegnerà la sconfitta delle sue presuntuose aspettative e progettualità. Sconfitta. Quello che scandalizza, certo, scandalizza. Consegnare questa sconfitta. E allora consegnare tutte le schermaglie in cui il nostro cuore umano si è destreggiato a più riprese sotto forma di dubbi o simili tentativi di fuga. E allora il nostro cuore umano riposerà nel cuore di Gesù, che è venuto, che viene e che verrà. Nella sua luce, vediamo la luce. Basta.